quello che succede a Maria in questa maniera così singolare è ciò che succede a tutte le madri del mondo e a nostra madre quando si va al fondo, quando si cerca di vedere con la fede. Del resto Gesù aveva indicato questa maniera di guardare le cose: chi è mia madre, chi ascolta la mia parola, eh? Bisogna ascoltare la parola di Gesù per capire chi è tua madre, e in qualche maniera soltanto capendo chi è tua madre puoi capire la parola di Gesù, no? Questo modo di ragionare, che ormai da anni abbiamo in qualche maniera tentato, sperimentato, e che ci dà tanti frutti, mi pare, no? Va applicato anche qui, appunto. E io vedo che anche la pratica pastorale ci porta in realtà su questa strada. Tutta la gente che arriva qui ormai sono anni e anni, e sono migliaia ormai, ha fatto i funerali a un paese intero questi anni, no? Quando portiamo qui il corpo morto di nostra madre, questo tipo di lavoro che il Vangelo suggerisce avviene, appunto. Com'è morta mia madre? Questa è la domanda con cui poi si vive questa situazione. Cosa è successo di questo corpo da cui io vengo? Perché il corpo della madre è il luogo da cui noi guardiamo l'origine, no? È il pertugio dell'origine dentro la trasmissione della carne. Io vengo da mia madre, dalla carne di mia madre. E dove è andato a finire il suo corpo? Che rapporto ha con la fine, con l'attesa? E si intuisce che, posta così la domanda, sfugge subito alla biografia di mia madre. Perché dilatandosi sull'origine e sulla fine, questa domanda rimanda necessariamente al mio coinvolgimento totale. Cos'è il mio corpo? E cos'è l'uomo alla fine, il corpo di tutti? Da dove vengono i misteriosi legami del corpo dell'uomo? E dove vanno? Dove vanno a finire? E quando si entra in questo giro, che allora è altezza di intercettare la parola di Dio. La parola di Dio circola su queste dimensioni, no? La fede, appunto, quando noi ci poniamo su questo piano, si capisce subito che non risponde alle curiosità e alle nostre immaginazioni, e neanche ai nostri sentimenti quando sono voraci. Quando nel vivere queste cose riconduciamo subito al nostro sentimento, ma quando distendiamo il sentimento sul senso, appunto, sul tragitto, allora dico, la fede non risponde alle nostre curiosità, ma indica la vicenda di Gesù. Il mistero della sua morte e resurrezione, in cui la fede ci avvia col battesimo, in cui ci immerge con l'Eucaristia, nella misteriosa origine, nel misterioso compimento, avrà in qualche maniera risposta alla domanda: da dove vengo io, dove viene mia madre, dove va mia madre, dove vado io, dove andiamo tutti noi? Anche riguardo a Maria, intesa proprio come personaggio cristiano, la madre della fede, anche riguardo di Maria i cristiani si sono chiesti: come è morta Maria, dove è andata? E il silenzio dei Vangeli non ha impedito che la devozione e l'immaginazione costruissero, pensassero, appunto, alla morte della madre, tutto il tema della dormitio virginis, della dormizione della Vergine, o tutto il tema del transito, tutto il tema del trasporto di Maria in cielo, che la devozione ha presentito, appunto, ha testardamente immaginato, e la Chiesa in qualche maniera ha ripensato e celebrato, arrivando addirittura dopo 20 secoli a stabilire un dogma, a definire concettualmente ciò che da secoli, appunto, pensava, celebrava, no? E però, ma non vorrei fermarmi su questo, no? Il pericolo della devozione, del dogma, che conosciamo bene ormai perché più volte abbiamo circondato questi temi, no? quello di toglierci da quella maniera larga di ragionare che invece la liturgia custodisce. Non so se voi avete reagito un po' su questi testi già in rapporto alla festa dell'Assunzione. Non parlano dell'Assunzione assolutamente, e non ne parlano assolutamente come di una cronaca, di un fatto, di una cosa. La meditazione della Chiesa attraverso la liturgia non percorre appunto la strada curiosa della vicenda biografica di Maria, dei fatti straordinari e miracolosi che hanno riguardato il suo corpo come una cosa speciale, laddove invece va tantissime volte il nostro ingenuo immaginare, no? Di come è morta, di cosa è successo, di dove è andata. Ma la Chiesa medita l'Assunta contemplando il destino, la vocazione si dovrebbe dire meglio, cioè ciò che dice la parola di questa vicenda, alla luce della vocazione dell'uomo. Il corpo di Maria si procede quasi a rovescio. Il corpo di Maria è contemplato alla luce della vocazione del corpo dell'umanità. Nel grande orizzonte dei misteri della creazione e dell'Apocalisse, dell'origine e della fine, e in mezzo della Pasqua di Cristo e della Pasqua dell'uomo. Se noi continuassimo a guardare le cose così, vedete che il livello sarebbe tutto diverso dalla devozione mariana, tutto diverso. E di colpo entrerebbe nelle grandi questioni dell'uomo, per esempio, della carne, appunto, del corpo, che sono i grandi temi moderni, tra l'altro. Invece vedete che stranamente la devozione mariana funziona come un luogo da dove si condanna il mondo, soprattutto il mondo moderno, da dove si fugge in paradiso, dove va a far penitenza, se no ci castiga. Cioè ha una funzione, per lo più la devozione, di regressione, no? E anche questo è un sintomatico della salute, della fede, no? Per tenerci in questo modo di ragionare, proviamo a riferirci ai testi. Per esempio, prendiamo il Magnificat, che era il Vangelo che noi abbiamo letto, no? Il Magnificat, il canto di lode con cui il Vangelo intende caratterizzare la singolarità di Maria, no? E vuoi conoscere Maria? Guarda cosa aveva nel cuore, cosa diceva. Magnificat. Ebbene, proprio il Magnificat, che dovrebbe essere, che è la parola più singolare di Maria, in realtà noi sappiamo che è il canto del Vangelo sull'uomo. Ciò che c'è di più singolare in Maria è ciò che in qualche maniera è di più universalizzabile per l'uomo. Ogni frase del Magnificat, questo lo sappiamo da una lettura esegetica minima, è un centone il Magnificat, è un riassunto di tutta la Bibbia. Ogni frase viene ripresa dalle scritture, è stata usata, riusata, detta, ridetta da tutti gli scribi di Israele. Il Magnificat è un concentrato della Bibbia e di tutto il suo messaggio profetico. Sarebbe interessante rivederlo, no? Il Vangelo degli umili che vengono innalzati di fronte al calpestamento dei potenti, no? Ha innalzato gli umili, abbassato i potenti. Gli affamati che vengono sfamati e i ricchi che vengono mandati a mani vuote, i poveri che vengono soccorsi. Il Vangelo ai poveri, appunto, è il riassunto, la voce di tutta la drammatica storia umana rovesciata. Tutta la storia di violenza e di peccato che il Vangelo rovescia. Questo è il Magnificat della Madonna. E Maria riprende tutta la voce dell'umanità e del suo popolo, e noi possiamo riprendere il suo canto di lode come canto di speranza della Chiesa che dà voce a tutta l'umanità. Allora la logica di presentare il Magnificat è proprio questa, di farci capire in profondità che Maria è legata a noi e a tutta l'umanità. Ciò che avviene a lei e al suo corpo non è per lei sola, ma per tutti. La prova che questa donna dell'Apocalisse subisce, la prova del drago che gli mangia il figlio, appunto, è figura dell'avventura umana. Certo, è ciò che è avvenuto in Maria, e gli esegeti fanno vedere come tra questo testo dell'Apocalisse e Matteo 2 c'è corrispondenza. Il re Erode che vuol mangiare il figlio appena nato e il dragone dell'Apocalisse che vuol mangiare il figlio. Quindi chiaramente questo dramma si riferisce alla storia di Maria, chiaramente si riferisce alla condizione dei cristiani che hanno scritto questi testi, che erano perseguitati, l'imperatore, il regno che mangia la Chiesa, che esce vittoriosa, ma chiaramente rimanda anche alla fine, lo scontro finale, lo sposalizio dello sposo e della sposa, e all'origine. La madre che mette al mondo l'uomo nuovo e l'umanità intera. In realtà questi testi parlano della genesi dell'uomo attraverso le tribolazioni, le persecuzioni, le violenze. La storia umana è vista come i dolori di un parto e Maria, nei temi più radicali, è la nuova Eva, la donna che è gravida di tutti i viventi, la figura dell'umanità che accoglie Dio e diviene la sua dimora. E a questo proposito il tema dell'arca, che è presente nell'Apocalisse e che è presente in tutto questo figura di Maria che va da Elisabetta, che è come l'arca dell'alleanza, attorno a cui c'è tutta una gioia, una festa, come Davide che danzava attorno all'arca che entrava in Gerusalemme. Sono tutti temi appunto, no? Mariani questi. Ma vedete che i temi mariani sono tutt'altro che temi regionali. Devo tenerli nel cuore della parola, della rivelazione, appunto. L'icona di colei che cammina con nel grembo il verbo verso Elisabetta, la figura dell'arca, che riassume tutta l'economia della rivelazione, perché l'arca è il luogo dove Dio vuol venire a porre la sua dimora, dove è custodita la sua legge, la sua parola, la dimora di Dio tra gli uomini. Maria porta in sé Gesù come l'arca conteneva le 10 parole dell'alleanza. E lì si svolge tutto il mistero della salvezza, perché se Dio prende dimora tra gli uomini è perché gli uomini prendano dimora in Dio. Se Dio fa di Maria la sua casa è perché Maria trovi in lui la sua dimora, figlia del suo figlio, in realtà. A Davide che voleva costruire la dimora di Dio, Dio annuncia che sarà lui a fare la casa a Davide. Se qualcuno mi amerà, verremo, abiteremo presso di lui. No. In Maria quindi avviene ciò che Dio vuol fare accadere in ogni uomo, e in questo Maria è madre dei credenti. Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. È la vicenda di Gesù. Il figlio si fa carne perché la carne diventi figlia. Che è il mistero della redenzione. Ed è il senso profondo della morte e resurrezione, perché il luogo dove bisogna andare per comprendere il destino del corpo della madre di ogni uomo è la morte e resurrezione. Bisogna credere a Gesù e rinascere, convertirsi ed essere battezzati per comprendere il mistero della nostra nascita. Dobbiamo entrare nel cammino della fede della Pasqua per comprendere il destino della madre e di tutti noi, per capire cioè il nostro essere nati e questo prodigioso parto in cui consiste tutta la nostra storia. E allora in questo senso attraverso Maria, la madre della fede, tutta la storia si può leggere con le scritture come un grande parto, la maternità di Maria, no? La messa al mondo dell'uomo nuovo, l'uomo la cui nascita sarà compiuta solo quando avrà accesso alla vita eterna, e nascita che inizia la creazione di quell'uomo che porta in sé i tratti della paternità come immagine e somiglianza di Dio. E poi tutto il libro della Bibbia è un libro delle nascite, anche difficili, in cui si esprime la benedizione e la fecondità di Dio, perché Dio è fecondo, vuol portare frutto. E per questo il Nuovo Testamento si apre con queste nascite inattese di Elisabetta e la nascita impossibile all'uomo di Cristo, e si chiude nelle ultime righe dell'Apocalisse, con la seconda venuta di Cristo, che è l'incontro dello sposo e della sposa, per la generazione dell'umanità nuova che è stata assunta nella gloria di Dio, la celebrazione delle nozze. Come è morta nostra madre? E dove è andata a finire? Chi crede che è mia madre, chi ascolta la mia parola, chi crede e quindi battezzato nella Pasqua di Cristo, rilegge tutta la storia dell'uomo alla luce di Cristo. Beh, la carne della mamma è diventata sposa, questa è la risposta. Venuta dalla parola, è tornata presso la parola, dopo essere venuta al mondo e aver testimoniato animalmente, secondo la carne, dopo aver manifestato la fecondità della carne quando è abitata dalla parola, ora nasce di nuovo per la vita eterna. Di questa meravigliosa parabola di ogni madre e di ogni carne è figura Maria assunta in cielo.